Ok, con un altro paio d'orette penso che ce la possiamo cavare. No, allora provo a mettere assieme alcuni pezzi. Intanto bisogna, come dire, quando si parla di verità, bisogna cominciare a sgombrare il campo da una serie di luoghi comuni, eccetera. Come sapete, qualunque logico ti dice che senza il concetto di verità non andiamo da nessuna parte. Cioè, non posso neanche dire quello che dico, se no, tanto è vero, come sapete, la frase la verità non esiste, non sta in piedi dal punto di vista logico. Quindi c'è un concetto logico di verità, c'è un problema, diciamo, filosofico classico che è la devoazio, no? Cioè il fatto che, allora, le elezioni in America le ha vinte Biden, non le aveva vinte Trump e le hanno portate via. Faccio un esempio molto banale. Quindi va bene tutto, ma non tutto. Ecco, quindi ci sono delle. Poi c'è la verità scientifica che, come sappiamo, è, come dire, una costruzione di questa adequazio che segue, che è ciò che non si vede immediatamente, ciò che non è evidente, che viene perseguita attraverso determinati protocolli che sono storici, che vengono cambiati, ma che ci portano a dei risultati osservabili. E poi c'è la grande questione della verità, che è quella che cita Pilato, no? Rispetto alla quale sono d'accordo, come sempre per citare San Paolo, noi vediamo per speculum et in enigmate, no? Dice, noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, e questa è la nostra condizione, cioè non abbiamo una visibilità assoluta di tutto, siamo sempre parziali, siamo sempre limitati, siamo sempre. Questi siamo noi. Quindi, ecco, poi c'è la questione del dire la verità. Il dire la verità è un'altra questione, però. Perché noi con questa cosa qui facciamo continuamente i conti. E anche in piccolo, con la questione della paresia. Per esempio, io citerò dei casi miei, anche uno doloroso, però. Io insegno, vado in aula e c'è un patto fra i miei studenti, che quello che dico, nei limiti di ciò che so, e nei limiti della mia disciplina deve essere vero. Non gli posso dire che Goffman ha detto una cosa se me lo sono inventato io. Non gli posso dire una cosa che non corrisponde alla documentazione che ho preso in questo, è un'altra cosa. Quindi c'è un patto per cui io, come dire, dico la verità e quando esprimo un'opinione personale non dimostrabile perché è un'opinione, devo dire che è un'opinione. Questo è il patto che c'è. E io penso che sia quello, nelle università, nelle classi, questo sia un patto paresiastico. Poi, non so se tutti lo rispettano, ma io credo che sia complessivamente un patto. Poi, allora, certo che la paresia diciamo, la paresia di cui parla Foucault è la paresia estrema, no? È il correre al rischio della vita davanti al potere. No, non c'è dubbio. Certo che ci sono dei saggi molto interessanti di politologi che cercano di capire come ristrutturare il tema della paresia in democrazia, no? Perché non è sempre il solo paresiasta, ma Il racconto che vi ho fatto dello Ione è emblematico, no? Perché c'è Creusa davanti ad Apollo, no? Quindi lei è sola. Infatti è drammatico anche per quello, perché ma ci sono anche delle forme di paresia collettiva, no? Ci sono quelli che, come dire, testimoniano in modo collettivo, che prendono in fondo i conti disobbedienti civili storici, non sono solo il singolo, ma spesso sono anche movimenti, eccetera, in cui noi individuiamo. Però io vorrei raccontare un piccolo caso personale, che secondo me rende l'idea di come noi incontriamo la questione della paresia, nella vita quotidiana. Io ho appena perso un amico, un fratello, diciamo, che ha avuto una lunga malattia e, come spesso succede, poi queste lunghe malattie tracollano di colpo, no? E diciamo, sapevamo tutti come sarebbe andata a finire. Adesso è inutile che entri nel dettaglio, ma lo sapevamo tutti. Lo sapeva sua moglie, i suoi figli, lo sapevamo noi, lo sapevano gli amici, tutti quanti. C'è sempre il grande problema quando uno si ammala, penso anche quando mi ammalerò anch'io, ma lui lo sa o non lo sa? Di cosa dobbiamo dirgli? E nell'ultima settimana io mi sono posto questa questione, perché io li conosco molto bene, abbiamo fatto tanti viaggi insieme. E quindi mi sono posto il problema, ma io glielo devo dire, hai sistemato le cose per la tua famiglia? Perché se glielo dico è come dirgli tu ti sei reso conto. E io sapevo che l'avrei dovuto fare. Lo sapevo proprio, cioè quella lì è la cosa che io avrei dovuto fare. Perché la nostra amicizia implicava questa cosa, ma io non l'ho fatto. Non ho avuto il coraggio. E questo è un caso, secondo me, che a noi capita continuamente. A noi capita continuamente. Adesso io ve l'ho fatta un po' drammatica perché non solo non l'ho fatto con lui, ma non l'ho fatto con la moglie, non l'ho fatto con i figli che ho visto crescere insieme ai miei, capito? Non me la sono sentita. Perché secondo me, gli sono stato vicino fino alla fine. Perché secondo me il tema della cura, persino quello, diventava controverso. Cioè, allora io direi che quando noi affrontiamo il tema del dire la verità, dobbiamo sempre tirarlo fuori da quella dimensione di astrattezza che gli diamo, no? Perché se ci mettiamo lì a parlare dei massimi sistemi, dobbiamo fare tutta questa serie di distinzioni. C'è un libro bellissimo di questa logica che tu conoscerai, di Torino. Sì. Bellissimo, no? È un libro atto così, qui alla fine dice comunque parliamoci chiaro, non è che la verità non c'è, la verità c'è, ma non ci arriviamo, la vediamo parzialmente, no? Non sempre la afferriamo, ma io sono una logica, anche laica mi sembra, non è che. Ecco, io penso che noi dobbiamo scendere dal pero e dire, io quante volte sono messo davanti alla questione, dico la verità o non la dico, quella lì che so essere la verità per me o che ritengo molto motivatamente che sia la cosa che devo dire. Quante volte devo scegliere, non so, faccio un esempio meno drammatico anche su di me. Io vado in così, noi andiamo in questa cosa tremenda che si chiamano consigli di facoltà. Io dico sempre alla mia segretaria: segni CDF, ma cosa vuol dire coniglio di facoltà? Ogni volta che è arrivata, scusi, consiglio, lasci stare, una battuta, lasci stare. Ecco, ci sono delle volte che tu davvero capisci che su quella roba lì tu devi dire qualcosa. Anche se magari non ti conviene, anche se ti fai dei nemici, anche se questa cosa provocherà un conflitto, ma capisci che... E lo sentiamo che dobbiamo dirlo. E ci capita continuamente, continuamente. Sì, però ci capita, no? Ci capita sul lavoro, ci capita in famiglia, ci capita con i figli, con i genitori, ci è capitato. Cioè, ci sono delle volte in cui noi siamo chiamati a questo rischio, che è un rischio di conflitto, può essere un rischio anche piccolo. Però io partirei da lì, cioè che ci sono delle volte che abbiamo qualcosa che ci chiama. Ecco, io credo che molto, molto modestamente è lì che la verità si incontra con la cura. Ed è per questo che sono assolutamente d'accordo, adesso ci arrivo, che è nella relazione che si pone questo problema qui. Non è quando io mi metto lì e penso, ma sarà vero così o sarà vero così? No, è quando sono sfidato dalla relazione con l'altro o con gli altri a esprimere quello che io ritengo vero, giusto, la cosa che bisogna fare, che qualche volta condiziona il futuro. Perché io quando poi prendo una posizione pubblica, in un contesto pubblico, devo anche essere consapevole che se poi gli altri mi danno ragione, gli altri, il luogo più tremendo dell'universo che è la riunione di condominio, io devo anche sapere che se poi mi vengono dietro, quella scelta lì poi pesa su tutti quanti. Perché io dico quella cosa lì per orientare il dibattito, dico quella cosa lì per fare, aiutare a fare delle scelte. Non è una questione di lana caprina. Può essere molto piccolo, può essere molto grande. Ecco, quindi diciamo, io credo, per finire questa cosa, che queste tematiche possono essere affrontate in due modi, no? Possono essere affrontate con spirito di mettendo davanti la gnoseologia, come diceva Contadini, cioè la teoria della conoscenza, oppure mettendo davanti l'etica. E questa è la questione. Cioè, perché altrimenti, se noi dovessimo applicare la difficoltà di definizione della verità filosofica, diciamo in generale, con cui io concordo assolutamente, no? Quello che per la scienza è la verità, per la religione è il mistero, no? Questo è il punto, la questione. Ma io so che arrivo lì e poi oltre a un certo punto devo fa o faccio salto o non lo faccio, però, come dire, c'è il mistero lì davanti. Ecco, no, ma posso fare un'altra cosa molto semplice, cioè confrontarmi con tutte le mille piccole battaglie per la verità che tutti noi facciamo quotidianamente, spesso in buona fede e qualche volta sbagliando, e qualche volta vincendo e qualche volta perdendo. E la cosa peggiore è quando vinciamo le battaglie sbagliate, perché poi non possiamo anche essere convintissimi, e però succede, e questo è il rischio che ci prendiamo. Ecco, io credo che se mettiamo assieme questa piccola verità, diciamo, questa verità dell'etica, questo che ti induce a parlare con gli altri, a dirgli le cose come stanno, no?
Ah, questo non presuppone anche un grande senso di generosità, nel senso che tu fai una scelta che può essere popolare all'interno proprio di una struttura del casta, parlo per me, che è la mia famiglia. No? Sempre però in ordine, sempre manifestando una generosità che magari altri componenti di questa struttura non hanno.
Sì.
E questo è personalmente apportato proprio a grande manifestazione di dissenso. Non dico
Però, sì, guardi, non so,
di
penso che molti qua ci saranno passati, tu non credo ancora, ma cioè, è come la questione di quando devi dire delle cose ai figli, no? Scusate, adesso senza fare il paternalista, che è una cosa che personalmente detesto. Cioè, non è che i figli sono sempre... I figli sono una gioia, sono anche una bella tua di coglioni, scusate. Ogni tanto arrivano e tu non sei d'accordo, non sei d'accordo, cioè pensi che stiano facendo una cosa sbagliata e se gliela dici in un modo sbattono la porta, se gliela dici in un altro, okay. Però gliela devi dire. Gliela devi dire. Perché gliela devi dire? Non lo so. Però tu, la cosa che mi interessa è la precisa sensazione che hai, che in quel momento quella cosa lì tu la devi dire. Non ti, e se non la dici, non ti senti, non hai fatto quel che dovevi. Quindi quel tema dei diritti e dei doveri è così, e vale per la collezione, vale per il disaccordo. Devo dire che a forza di unanimismo poi generiamo le guerre, perché poi gli unanimismi si spaccano e tutti sono unanimi dentro a delle sfere autonome, no? È quello che sta succedendo.